Allora, eccoci qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa col nostro primo interlocutore per parlare un po' più ampiamente dell'iniziativa di domani e soprattutto della figura di Dario Pacino. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto perché questa iniziativa domani, ce ne sono state tante altre un po' in tutta Italia, però domani ci vediamo qui a Roma alla Casa delle Energie. Perché è importante ricordare Dario a ben 20 anni dalla sua morte?
Insomma, i motivi sarebbero tanti e occuperebbero molto spazio per riassumerli tutti. Certamente quello che più lo ricorda è questo suo impegno assolutamente critico sul tema dell'ecologia, critico nel senso non contrario all'ecologia in quanto approccio al discorso della natura, alle problematiche che ci sono appunto tra le esigenze, l'equilibrio della natura e l'azione, diciamo, che viene chiamata antropica, cioè che rimanda alle attività umane. Dario si è sempre posto da questo punto di vista in maniera critica, e non a caso il suo libro più famoso, che è L'imbroglio ecologico, ha come sottotitolo L'ideologia della natura, in quanto cerca di spiegare che non esiste un punto della natura, un punto di vista della natura in quanto tale, cioè la natura non ha un punto di vista. Il punto di vista della natura è qualcosa di costruito da noi, dal consesso umano, da certe teorie che si fanno sulla natura e che rischiano di diventare ideologia laddove non si pone un approccio di tipo materialistico su questo rapporto inscindibile tra la nostra esistenza su questa terra e appunto l'equilibrio possibile che è giusto perseguire. E quindi questo è l'apporto fondamentale, non dimenticando mai che Dario, insomma, prima di arrivare a questo, e lo scrisse nel 1972, quindi più di 50 anni fa, aveva fatto un lungo cammino come ecologo, diciamo così, ante litteram, perché aveva scritto intanto, o meglio descritto, quello che poi molto spesso si è avverato, e cioè che questa incuria della natura da parte e soprattutto la speculazione da parte dell'organizzazione sociale dominante, che è quella capitalistica, porta dei disastri che oggi stanno sotto gli occhi di tutti. Insomma, lui scrisse negli anni 60 un piccolo libro, un opuscolo che si intitolava Domani il diluvio e che parlava dell'abbandono delle montagne, dicendo l'abbandono delle montagne per motivi di carattere speculativo e da un lato, e dall'altro perché chi vi abitava e vi lavorava sulle montagne non riusciva più a campare dell'economia che ne tirava fuori, ha fatto sì che poi queste montagne precipitassero a valle in qualche modo, e cioè non c'era più nessuno che curava queste montagne, e quindi diciamo il disordine tra virgolette della natura poi si scarica a valle, e si scarica a valle in termini di inondazioni, di frane, di tutte queste cose qui, aggiungendoci inoltre il fatto che le montagne sono diventate oggetto di speculazione. Basta pensare, insomma, dalle grandi piste di sci e quindi il disboscamento che ne è seguito a tutto l'insediamento delle seconde o terze case in zone non collinari ma di montagna. Ricordo che per definizione la montagna comincia sopra i 700 metri, quindi non stiamo parlando di altitudini, ma già sopra i 700 metri l'abbandono della montagna significa che poi i fiumi, i torrenti che stanno a valle e gli effetti franosi insomma si ripercuotono. Ma questo insomma solo un esempio per dire quanto è lungo è stato il cammino di Dario per arrivare a scrivere questo libro, di cui peraltro poi come tema lui non ha più voluto parlare. Insomma lui intendeva con quello aver esaurito tutto quello che poteva dal suo punto di vista dire sull'ecologia, e quindi si è dedicato a tante altre cose, prima fra tutti insomma il discorso della immanente distruzione atomica per la proliferazione nucleare, sicuramente quella militare, ma insieme a tanti di noi insomma anche quella civile, cioè lo sviluppo delle centrali nucleari, per cui soprattutto attraverso la rivista Rosso Vivo, ma poi insomma tanti altri suoi scritti, lui ha dato sempre un contributo determinante. L'iniziativa di domani è qui a Roma è la seconda che facciamo, perché la prima mi sembra sia stata fatta ai primi di questo anno, che è appunto l'anno che abbiamo pensato di dedicare a Dario con varie iniziative, e l'abbiamo fatta alla Biblioteca del Pigneto, che sta proprio su Via del Pigneto, la Biblioteca Comunale. E questa quindi è la seconda che si terrà domani al Parco delle Energie in via Prenestina 175 alle 17:30, e lì con l'occasione insomma si presenteranno due libri su Dario Pacino, perché poi questo fortunatamente è l'aspetto rilevante. Questi due libri sono stati prodotti negli ultimi 3-4 anni. Uno è L'ecologia politica di Dario Pacino, questo è il titolo, e a cura di Gennara Vallone e Sirio Pacino, ed è un insieme di interventi di vari compagni che scrivono e riflettono su quello che lui ci ha lasciato come diciamo patrimonio di riflessioni, di considerazioni e anche in qualche caso di indicazioni sul modo di stare al mondo, diciamo, pure senza voler esagerare. E l'altro libro invece è fatto sempre da un altro gruppo di compagni che insomma grosso modo fanno capo a Pistoia, un po' tutta l'area toscana, con cui compagni che con cui Dario aveva al solito avuto rapporti continui, che si intitola Dall'imbroglio ecologico alla crisi climatica. Quindi in questo caso si tratta di un libro più puntuale dal punto di vista diciamo dell'impegno militante e anche dello sviluppo dei movimenti non tanto ambientalisti quanto specificatamente antinucleari, no? Quindi c'è particolarmente richiamato sul discorso del movimento antinucleare e del contributo che Dario aveva dato a questo movimento. L'altro evento che c'è stato sempre in ricordo di Dario, direi molto importante anche questo, è stato fatto a Lucca qualche mese fa, e perché Lucca, con i compagni e compagne di Lucca, Dario aveva sviluppato proprio negli ultimi anni della sua vita un lungo rapporto, ha fatto molte cose insieme che non riguardavano il tema dell'ecologia quanto quello della guerra e soprattutto della guerra totale, distruttiva, quella antinucleare, quella incombente sempre, che insomma in questi giorni è di assoluta attualità. E con lui, per chi lo ricorda, forse ho avuto occasione di vederlo, si era fatto insieme questo video, poi i compagni erano riusciti a farne un video che si intitolava "I passi obbligati per non lasciarsi la guerra alle spalle", che prendeva spunto dalle guerre jugoslave fino il video del 2003 fino all'ultima guerra che c'era stata contro l'Iraq, e quindi insomma anche questo un documento, una testimonianza molto molto importante, che grazie soprattutto all'impegno dei compagni di Lucca oggi è possibile proiettare, rivedere, insomma, ed è una, sicuramente da parecchi spunti di riflessione. Quindi questa è l'iniziativa di domani che si terrà, ripeto, a via Prenestina al Parco delle Energie, per capirci, la sala del Parco delle Energie, alle 17:30.
Senti, prima, fra poco ci collegheremo con una compagna di Lucca proprio per parlare di quello che è stato l'impegno di Dario, che non era solo di scrivere libri ovviamente, però vorrei che ti soffermassi un attimo, l'hai già accennato, su questo sguardo molto molto avanti di Dario, e che non si limitava, appunto, come anche hai specificato tu, sulla questione dell'ecologia, usiamo questo termine per capirci, e che appunto lui, di cui lui si comincia a occupare prima anni 70, quindi molto molto prima, ma il suo sguardo rivolto sempre, diciamo, all'avanguardia, usiamo questo termine, si è occupato un po' di tantissimi argomenti, no? Lui ha scritto tanti libri, ma come vedremo poi con la compagna di Lucca non ha fatto soltanto quello, il suo scrivere libri era anche un impegno poi costante, attivo, militante. E vogliamo ricordare anche qualcosa in più di Dario che non sia legato strettamente pure a questo aspetto molto importante di cui si parlerà domani alla Sala delle Energie?
Ripeto, oggi è di grande attualità il suo impegno contro la guerra. Diciamo, Dario non era un pacifista, insomma, questo senza voler intendere qualcosa di un apprezzamento o un deprezzamento del termine pacifista, insomma, era uno che ha fatto la resistenza, era stato partigiano, era stato arrestato, aveva subito due false fucilazioni, insomma, quindi non si può dire che fosse un uomo che aveva vissuto per la pace e in pace, insomma, ha vissuto gli anni più bui, no? Quelli del fascismo, e per fortuna, come lui ricordava, dice, quelli come me, quando parlava con noi più giovani, diceva: vabbè, noi una soddisfazione ce l'abbiamo avuta, insomma, il fascismo siamo riusciti a cacciarlo via e a ottenere questa liberazione temporanea, però sottolineava sempre, insomma, e questo è stato, se vogliamo, l'aspetto che lui poi ha trattato in tutte le altre sue opere e nell'impegno quotidiano, cioè un percorso di liberazione che non ha fine, e non ha fine neanche in una società nuova con l'avvento del, diciamo così, del socialismo e del comunismo, perché in questo lui aveva ben presente che anche in Marx, no, in questo pregonizzare una società diversa c'è qualcosa di messianico, e che Mao aveva corretto con una dialettica tutta cinese, possiamo dire, perché diceva: vabbè, quando arriverà il comunismo, quando ci sarà il comunismo, insomma, esiste un partito comunista, esiste uno Stato che si definisce comunista, una democrazia proletaria, tanti modi di definirli, ma la sostanza del comunismo quando si raggiunge? E Mao diceva: ci vorranno 10.000 lidi, una misura cinese per indicare che è un processo continuo e non si sa quando potrebbe finire, con tutte le contraddizioni che può portarci dietro. Dario è stato interprete occidentale, se posso usare questo termine, di questo atteggiamento, e quindi sempre proiettato non al falso discorso e ambiguo della libertà in quanto tale, ma dei processi di liberazione, sì, sempre e comunque, e quindi al sostegno di tutte le lotte di liberazione del mondo. Ricordo il suo impegno per il Nicaragua a suo tempo, quello ovviamente per la Palestina quando era ancora vivo, e ci sono stati i momenti in cui l'argomento è stato all'ordine del giorno, mai come oggi. Mi chiedo cosa avrebbe potuto dire o sentire rispetto a quello che sta succedendo oggi in Palestina. Ma a parte questo, insomma, il discorso della liberazione, intendendosi con ciò non solo la liberazione simbolica da un regime oppressivo, la liberazione dallo sfruttamento capitalistico, la liberazione da processi di questo tipo sempre oppressivi sotto tutti i punti di vista. Quindi quello che in Marx diceva il passaggio dal regno della necessità al regno della libertà, dove tu non sei più costretto per vivere a fare un tipo di lavoro, ma fai una libera attività, quindi la liberazione della persona. Una volta si diceva liberazione dell'uomo, oggi è più giusto dire liberazione della persona, comprendendo che tutti i tipi, appunto, di persone, evidentemente è qualcosa che è sempre in movimento, sempre da capire, sempre da correggere, ma sempre da perseguire. Perché lui diceva, è vero, c'è questa immanenza della guerra atomica, c'è questa possibilità di distruzione del genere umano in ogni momento, perché se scoppia la guerra totale nucleare, insomma, si pone il discorso dell'estinzione della vita sulla Terra, quindi sembrerebbe tutto inutile questo impegno, questo ragionare, questo combattere, questo lottare. Però diceva sempre, dobbiamo avere fiducia nell'uomo, perché chissà in quante altre parti del mondo persone diverse da noi, di altra origine, di altro tipo, di altra storia, si pongono i medesimi problemi, cioè che cosa si può fare per, diciamo, arrivare a questo tipo di liberazione totale, sia pure con le necessarie e inevitabili passaggi, che non significa gradualismo o cose di questo tipo, ma significa di volta in volta affrontare quelle che sono e prendere atto dei rapporti di forza che riesce a mettere in campo in queste cose. E qui c'era anche tutto un discorso con la salute, sulla salute, per dire che lui aveva soprattutto, non da sé, diciamo, ma l'aveva mutuato e sviluppato per una lunga e fraterna amicizia con Giulio Maccaccaro, di cui sarebbe bellissimo poter raccontare, chissà una volta riusciremo anche a farlo, non solo scritti inediti di Maccaccaro, ma la corrispondenza proprio che Dario Vaccino aveva con lui, insomma, perché erano veramente, andarono insieme in Cina, no? Ci furono il famoso viaggio in Cina, dopodiché Dario Vaccino scrisse L'ombra di Confucio, lo fece insieme a Giulio Maccaccaro e allo psichiatra, adesso mi sfugge il nome, famosissimo di Trieste, che era
Franco Basaglia.
Esatto, Franco Basaglia. Quindi è bello pensare, no, che tre persone di questo tipo abbiano condiviso un'esperienza. Erano i primi, credo fosse il 71 o 72, forse 73, insomma, che fecero questo viaggio in Cina, ognuno con i propri interessi, evidentemente, ma insomma accomunati anche qui da una curiosità molto, molto profonda per quello che la Cina in quel momento rappresentava proprio per i processi di liberazione in senso generale, insomma, ecco, questo posso dire. E con l'occasione, insomma, sempre un rimando, diciamo, a quella che per tanti versi è stata la sua preoccupazione ultima dopo l'imbroglio ecologico, ripeto, quella degli ultimi anni della sua vita, insomma, no? Che riguardava questo discorso del nucleare complessivo, civile e militare. E il sabato prossimo, sabato 7 giugno, quindi fra tre giorni, avremo modo di non tanto di parlare di lui quanto di parlare approfonditamente del tema nucleare e in particolare di com'è la situazione alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone, grazie a un'intervista di una giornalista giapponese, insomma, che ha voluto proprio portare questa sua testimonianza qui a Radio Onda Rossa. Quindi alle 11:30 di sabato prossimo avremo ospite questa giornalista giapponese che ci racconterà di prima mano, diciamo così, qual è la situazione di Fukushima e poi della situazione generale in Giappone dal punto di vista proprio di questa tecnologia, cioè della tecnologia nucleare.
Va bene, allora domani al Parco delle Energie, io ho detto casa, vabbè, al Parco delle Energie alle 17:30.
30, sì.
Sì, questa diciamo iniziativa proprio a 20 anni dalla morte di Dario Pacini.
Esatto.
Ti ringrazio,
esatto.
Ciao. E allora questa era la prima telefonata, ma adesso ce n'è un'altra che vogliamo ricordare con dei compagni che già, e le compagne di cui ha parlato adesso Giorgio, ha citato appunto questi compagni e queste compagne di Lucca, perché hanno avuto un lungo rapporto con Dario e quindi entriamo un po' nel merito di com'era il suo modo proprio di stare e di fare, e proprio il tempo di prendere la telefonata.
Natalia, la faccia quasi color della cera. Natalia, non vedi le flebo che ti sparano dentro? E vederti non sembri neanche vera. E siamo qui davanti a te, coi bei vestiti verdi dei chirurghi americani. Natalia, far finta di essere perplessi, come fa ogni professionista che si rispetta.
Allora eccoci con la seconda telefonata, pronto? Ciao.
Ciao, buonasera, ciao a tutte e a tutti.
Allora la voce che state ascoltando è quella di una compagna, avevo accennato prima, che con Dario insieme ad altri compagni e compagne di Lucca ha per diversi anni, insomma, avviato un lavoro insieme. Ed è importante perché un po' descrive anche la maniera che aveva Dario di fare attività politica, usiamo questo termine, ma soprattutto perché anche la sua parte, uso un termine che non, forse è brutto, ma insomma didattica, cioè che assolutamente lui non si metteva, e tu mi conforterai in questo, sulla cattedra a insegnare, per carità, però sicuramente è quello che avete imparato e avete potuto, diciamo, sviluppare insieme a lui, è stato comunque importante. Come vi siete conosciuti con Dario?
Allora, io devo dire che personalmente non ricordo il momento preciso in cui Dario è entrato nella vita e nell'attività di quella che era allora l'Assemblea Spazi Autogestiti di Lucca. Però a un certo momento nelle nostre assemblee sul tavolo sono cominciati a comparire dei fogli scritti, spillati, scritti in maniera fitta, ordinata, e qualcuno diceva: questo è un contributo di Dario, ci ha chiesto se lo leggiamo e poi gli facciamo sapere cosa ne pensiamo, quindi leggiamolo, poi ne parliamo e poi gli diamo una risposta. E lì è cominciato un rapporto prima epistolare e poi anche assembleare, fatto di incontri, fatto di scambi anche molto assidui, che avrebbe poi portato e ci avrebbe accompagnato noi e Dario purtroppo per gli ultimi anni intensi della sua vita intensa, e che avrebbe portato poi alla stesura del suo ultimo libro, di cui parlava prima anche Giorgio, che è I Senza Patria, Resistenza Ieri e Oggi. E questo è un libro che è come altri libri di Dario, penso a Scemi, penso a, insomma, anche ad altri titoli che sono usciti, che sono lavori collettivi, e questo lavoro collettivo è stato la cosa che veramente ci ha dato tanto, tanta esperienza. Dario era una persona che scriveva in un modo per cui ogni parola era assolutamente necessaria, scriveva in maniera ridondante, non scriveva in maniera complicata, però leggere i suoi scritti per una come me, io avevo 20 anni, 23 all'epoca, non era facile, non era facile per niente. E la grande umanità di quest'uomo, che comunque riusciva anche a interagire veramente con chiunque di qualsiasi età, io un giorno gli dissi: Dario, ma io trovo difficile capire quello che scrivi, per me scrivi complicato. E lui sorrise e il giorno dopo mi portò Il diario di un provocatore. E questa è stata una delle cose che, fra le tante, è stata una delle cose che veramente ha cementato il nostro rapporto, perché è riuscito comunque a comunicare anche laddove i concetti non erano semplici, non erano facili. E di quest'ultimo libro, come diceva Giorgio prima, è stata la sua intenzione, la sua lotta fino all'ultimo respiro. È stato impegnato nella stesura, nella revisione costante, ci mandava sempre e costantemente cambiamenti. Dario era una persona che intellettualmente era attiva 24 ore su 24, penso. E per noi è stata un'esperienza formativa, ma anche umana. Ecco, il suo modo di vedere le cose, di farci vedere le cose, anche di farcele toccare con mano, penso a una volta in cui siamo andati in gita, diciamo, a vedere la chiesa di Barga, e lui con ammirazione guardava i quadri, guardava l'architettura, e ci faceva apprezzare la bellezza. Dario era una persona che apprezzava la bellezza della natura e anche quella delle persone. Era, da quel punto di vista lì, era una persona di una grandissima umanità.
Sì, lui si commuoveva a volte davanti anche alla natura, soprattutto, cioè era un uomo di un entusiasmo incredibile, quello che dovrebbe sempre animarci nonostante tutto, cioè nonostante quello che lui comunque aveva passato e quello che aveva capito prima degli altri. Lui manteneva, certo, questo entusiasmo incredibile. Ma credo che una delle, non ho fatto, insomma, ho voluto aspettare di parlarne con te perché oggi mi veniva in mente proprio la questione della coerenza. Allora, la coerenza non è una cosa rigida che sta lì, e perché mi è venuto in mente? Perché mi sono capitati sotto gli occhi due articoli di due persone sul giornale Il Foglio, chiamiamolo giornale, che vengono dalla sinistra, diciamo così. Uno è Sofri, e che insomma trovano giustificazioni, diciamo così, a quello che sta accadendo adesso in Palestina. Allora, senza entrare nel merito, magari ci entreremo un'altra volta, perché è bene che a chi è sfuggito sappia, però queste sono appunto persone che così vengono, Sofri lo sappiamo, era un dirigente di Lotta Continua. E quindi che cosa vuol dire coerenza? Tu che hai conosciuto appunto Dario, e questa sicuramente era qualcosa che gli apparteneva. Che cosa significa esattamente? Lo voglio far dire a te.
Io non so se ho gli strumenti per poter rispondere a questa domanda, però penso che oggi Dario sarebbe come siamo noi straziato da questa situazione, però come diceva lui, è lo stesso che respirare, essere attivi, essere coscienti attraverso quelli che sono gli strumenti del materialismo storico, della realtà delle cose, di come campa la gente. Dario era veramente, da questo punto di vista, era una persona critica, critica su tutto, ma che dava degli strumenti di critica per cui poi le facili soluzioni non erano alla portata. E lui appunto aveva una maniera di sorridere che poi faceva anche capire che magari c'era qualcosa in più, ma aveva anche, io me lo ricordo bene, durante un'iniziativa alle ACLI sulla guerra e sulla guerra infinita di Bush, e c'era qualcuno che stava facendo un intervento anche piuttosto lungo dicendo cose che secondo Dario non erano giuste. Io lo vedevo scalpitare da sotto la scrivania, pensavo ora la tira via quella scrivania. Era una persona di grande passione e di grande lucidità mentale, per cui non si faceva prendere in giro Dario dalle false speranze, però aveva la grande fiducia nella capacità umana della critica, del ragionamento, della messa in discussione, e questa è una cosa che penso sia stato un grande insegnamento anche per noi.
Senti, a proposito
di... Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sicuramente hai risposto, nel senso che comunque pure voi che siete nati con questa assemblea, no, di cui hai parlato all'inizio, in cui militavate, durante questa militanza avete appunto cominciato la collaborazione con Dario, ma appunto la coerenza è essere molto lucidi, secondo me, lucidi e lucide con spirito critico nell'esaminare la realtà. E quindi poi è difficile che se si parte in questo modo e soprattutto non si va diciamo dietro alle soluzioni facili, come hai detto tu, o di comodo, oppure alle sirene che ci vogliono appunto portare dalla loro parte per distruggerci, e si rimane appunto capaci di poi giudicare nel tempo, di valutare nel tempo e di trovare gli strumenti per cercare di cambiare nel tempo le situazioni, sempre legati e legate appunto a una concezione. Tu hai detto il materialismo, certamente questo è un aspetto fondamentale. Se si dirazza da quello, poi si perde completamente la bussola, se si va da altre parti che non siano un'analisi materialistica della realtà, senza stare qui adesso, se no perdiamo tempo a spiegare che cos'è.
Una cosa importante che diceva Dario e che è scritta anche nel libro è che oggi la resistenza è imprescindibile, una resistenza culturale, è imprescindibile soprattutto una resistenza sociale, perché come diceva Dario non solo di sangue si nutre la guerra, ma anche di lavoro violentemente storto. Quindi riportare anche le cose alla loro materialità, alla loro realtà di sfruttamento.
Questo è una cosa importantissima. Io a questo ci sarebbe tanto da parlare, e domani invito appunto chi vuole ancora approfondire e anche dire la sua su questo personaggio, insomma, che possiamo dirlo ci manca veramente tanto, sia sul piano politico, militante, ma anche per chi l'ha conosciuto da vicino, sul piano umano, come tu hai sottolineato, perché era una persona che sempre ti dava qualche cosa da tutti i punti di vista. E proprio per a riprova di quello che tu hai detto, c'è la dedica che lui fa sull'imbroglio ecologico, che fa capire pienamente quello di cui stiamo parlando. Questo libro è dedicato a coloro che per guadagnarsi il pane devono vivere in habitat che nessun ecologo accetterebbe per gli orsi del Parco Nazionale d'Abruzzo e gli stambecchi del Parco Nazionale Gran Paradiso, gli operai di fabbriche e cantieri. Credo che praticamente ci sia pochissimo da aggiungere rispetto a questo. E oggi sentivo una notizia che mi ha molto colpito, non so le cifre, non ho fatto in tempo ad afferrarle, ma sono enormi. Si spende oggi in Italia più per gli animali da compagnia che per i bambini. È vero che di bambini ce ne sono sempre di meno, però questa è una cosa, insomma, che fa effetto, ti pare?
Sì, poi più che altro fa effetto anche il fatto che i servizi sociali vengono tagliati ogni giorno, le spese militari aumentano, cioè la realtà dei fatti richiede comunque, come dicevi te, una lucidità costante, un'attenzione costante e una costante capacità di analisi per mettere in campo una resistenza efficace, non efficace, quello starà poi al tempo e alla storia a dirlo e ai rapporti di forza, come diceva Giorgio prima. Però io non so se siamo in conclusione, però mi premeva ecco dire questa cosa e ricordare che Dario diceva sempre: non ci avranno. E questa, bellissimo, anche questa mi sembra una cosa importante. Non ci avranno, Antonella.
No, non ci avranno, ma nel senso non che però comunque noi siamo questo, vogliamo continuare a essere questo al di là di come andrà a finire, perché certamente se con gli occhi alla Palestina la situazione adesso è veramente drammatica, non è un aggettivo che rende l'idea. Comunque però non ci avranno, nel senso che noi comunque rimaniamo fermi, ma non statici e statiche, ma fermi e ferme in quello che noi abbiamo imparato a capire, anche grazie a Dario, possiamo dirlo. Va bene?
Lo possiamo dire forte.
Certo, ti ringrazio tantissimo e a presto.
Grazie, grazie a voi, buona serata. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E ci sembrava importante portare questo contributo perché nella sua freschezza, in questi ragazzi e ragazze che veramente, come ha ricordato la compagna, erano molto giovani quando hanno conosciuto Dario e hanno cominciato appunto a elaborare con lui fino appunto alla pubblicazione di questo ultimo libro, I Senza Patria. Sì, Dario era difficile da leggere, lo è anche per me adesso che non ho 20 anni, però è vero, ogni parola era necessaria. Mi sembra molto bella la definizione che ha dato la compagna, quindi vi invitiamo caldamente a esserci domani al Parco delle Energie alle 17:30 appunto per parlare di Dario Paccino.
Faccia quasi color della cera, Natalia, non vedi le flebo che ti sparano dentro, e vederti non sembra neanche vera, e siamo qui davanti a te coi bei vestiti verdi dei chirurghi americani. Natalia, far finta di essere perplessi, come fa ogni professionista che si rispetta. Ma la cera ricorda qualcuno dei tasti bianchi del mio pianoforte. Natalia, tu non sai che bisogna riaprirti il torace, che è una cosa che rompe sempre i coglioni. Natalia, Natalia,
Natalia, che hai solo 7 anni e fai la figlia di ferroviere, proprio quello al quale il professore di Torino ha chiesto 20 milioni.
Allora, siamo adesso con la prossima telefonata. Abbiamo al telefono un compagno delle Poste che ci parlerà dello sciopero che hanno fatto ieri. Però un attimo solo, ti prego, solo questo, perché la canzone che avete ascoltato prima è una canzone particolare di Enzo Iannacci, che è molto in tema con la nostra trasmissione in genere, ovviamente, e parla della sua attività di medico. Tra l'altro oggi è stato prodotto addirittura un francobollo con il ricordo di Enzo Iannacci, un francobollo italiano, quindi insomma era anche questo uno dei motivi. Allora, pronto?